Bene, questa mattina vogliamo meditare su un tema dal titolo Come ricevere la parola di Dio. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 1 e al versetto 1. Epistola agli Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Il Dio, dopo avere in molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Passiamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, Evangelo di Giovanni capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Fin qui. Amen. Allora, la prima domanda che il Signore ha messo nel mio cuore, proprio recentemente mentre ero in macchina e stavo riflettendo su alcune cose, perché Dio parla? Certamente ce lo siamo chiesti tutti tante volte. Perché Dio parla? Dice che Dio ha parlato, abbiamo letto, molte volte e in molte maniere, in maniere diverse. Ma perché una persona normalmente parla? Perché quando una persona parla intende comunicare, trasmettere i propri desideri, i propri valori, a seconda della persona con cui parla, e quindi vuol trasmettere qualcosa che ha valore, qualcosa che ha contenuto. Quando parliamo, appunto, trasmettiamo quello che amiamo, quello che odiamo, e normalmente parliamo anche perché desideriamo che quello che diciamo si realizzi, vorremmo si realizzasse. In sostanza, quale che sia il linguaggio, quali che siano i valori, i contenuti che animano il nostro parlare, col parlare esprimiamo la nostra volontà. E per questo, almeno io, per la mia debolezza, quando parlo e qualcuno è distratto e disattento, mi dà un po' fastidio, no? Perché? Perché quando uno parla è totalmente impegnato, almeno che uno non parli così per dare aria ai denti, no? Ma quando uno parla è totalmente impegnato a comunicare qualcosa che ha valore, qualcosa che ha importanza. Questo è il senso del nostro parlare, non parlare così vanamente per ammazzare il tempo, come si dice oggi, che è una frase terribile. Dio ha parlato molte volte e Dio parla perché ha un significato importante quello che dice. Quindi quando Dio parla, vuole essere ascoltato. Noi che siamo fatti a sua immagine, a sua somiglianza, avviene la stessa cosa anche per noi. Allora, Dio parla molte volte, e quindi questa è la quantità, molte volte, no? E in maniere diverse, e questa è la qualità, parla molte volte in maniere diverse perché vuole essere ascoltato. Questo è il punto fondamentale. Allora, perché Dio parla? Abbiamo letto due testi, quello di Ebrei e quello di Giovanni, e emerge chiaramente dalla parola di Dio che Dio parla per creare, per trasformare, cioè la sua parola esprime la sua essenza, quello che egli è, la sua volontà, quello che egli ama, quello che egli odia, e quando parla, differentemente da noi, che per noi è un desiderio, nel suo caso non c'è questo sdoppiamento fra desiderio e capacità di mettere in atto, di mettere in pratica. Lui parla e automaticamente, siccome egli è il re, egli è il sovrano, egli è il Dio vivente, il creatore, la sua parola Alla sua parola vi corrisponde l'azione immediata, il concretizzarsi immediato della sua volontà. Noi parliamo e speriamo che, no? Che la persona alla quale ci rivolgiamo ci ascolti o perché intendiamo trasmettere un messaggio o l'altro, ma nel Signore non è così. Dio parla e quando Dio parla le cose. Tant'è vero che nelle prime pagine della parola di Dio cosa troviamo? Troviamo la creazione. E come avviene la creazione? Le cose create non vengono dal nulla, ma dalla parola di Dio. Allora, quando noi guardiamo la creazione, la flora, la fauna, nelle sue varie forme, vediamo che tutto questo è la concretizzazione della parola di Dio. E Dio parla per creare. Il Signore parla per creare, parla per trasformare. Dio parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa sorse. Cioè, vuol dire che quando Dio parla, le cose si realizzano, si concretizzano. Egli parla e non c'è sdoppiamento, non ci sono tempi di attesa. La sua parola non fa anticamera, ma egli crea, egli realizza. Infatti il Salmo 33, versetto 9, dice: Dio parlò e la cosa fu. Abbiamo detto, la parola esprime la volontà, il desiderio, e la cosa fu è la realizzazione. Non ci sono tempi di attesa. Dio parlò e la cosa fu. Ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola, abbiamo letto in questo testo dell'Evangelo di Giovanni. Ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola. Nella parola è la vita, abbiamo letto, e la vita è la luce degli uomini. Questo fatto è importante, la parola di Dio è la cosa più importante della nostra vita. Non c'è cosa più importante della parola di Dio, perché la parola di Dio ha il potere di creare, di trasformare, di cambiare. Vorrei che rileggessimo insieme il testo che anche l'ultima volta, mi sembra, o la penultima volta vi ho citato, Isaia 55, versetto 10. E come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, sì da dare seme al seminatore, pane da mangiare, così è della mia parola. Uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio e menato a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Allora, come la pioggia e la neve, dice il Signore, scendono dal cielo per compiere l'opera di Dio, sono dei servitori, sia la pioggia che la neve, e compiono l'opera di Dio, compiono, cioè portano a compimento, sono stati delegati, sono gli ambasciatori di Dio per compiere la volontà di Dio. È bello che quando il Signore anche si rivolge a dei re che pensavano di essere loro stessi forti, potenti, e lui dice: tu re, come Nebucadnezzar, sei quello che io ho letto per fare questa cosa, no? Magari altri facevano fatica a capirlo, e a volte anche noi facciamo fatica a capire, ma non c'è nessuna autorità sulla terra che può essere tale se Dio non la incarica di poter fare quella cosa. Allora, cosa fanno la pioggia e la neve? Svolgono la funzione per cui Dio l'ha mandati. A volte, pensate alla pioggia, è benefica, annaffia, feconda e fa germogliare, come ci dice il testo che abbiamo letto, la terra, sì che questa possa dare il frutto. Altre volte la pioggia è distruttiva, è un devastatore, distrugge e demolisce. In entrambi i casi il Signore, come abbiamo riflettuto anche recentemente, ci insegna a guardare gli occhi al cielo, perché il cielo può essere minaccioso o il cielo può essere gentile, grazioso, può essere clemente e quindi darci la pioggia nella quantità giusta, darci la neve nella quantità giusta. Ci sono delle abbondanti nevicate che paralizzano letteralmente interi paesi e isolano addirittura paesi, impediscono all'uomo di poter vivere. Allora tutto questo serve per renderci conto che noi dipendiamo da colui che ci ha creati, che anche l'uomo più superbo deve riconoscere che Dio è il Signore e che lui ci può paralizzare in un attimo e ci può mettere nell'angoscia, nella desolazione più totale. In un attimo, basta poco. Così è della mia parola. Dice, non torna a me a vuoto, senza aver compiuto quello che io voglio. La mia parola non torna a me a vuoto, compie quello che io voglio. Quello che io voglio, dice il Signore. Quando i discepoli chiesero al Signore Gesù, Signore insegnaci a pregare, cioè facci capire come possiamo, qual è la chiave per poter ottenere. Il Signore cosa disse loro? Pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Perché quando è fatta la volontà di Dio, la sua volontà è buona e accettevole. Ma grazie al Signore che non è fatta la nostra volontà. Mi capita di parlare qualche volta con qualcuno e magari certe cose non vanno come dovevano andare, allora dico ringrazio il Signore. Perché veramente se dipendesse da noi saremmo solo capaci di distruggere la nostra vita con le nostre volontà. A volte passano degli anni, non abbiamo ottenuto una certa cosa che ci sembrava fondamentale, prioritaria. E poi il Signore nella sua grazia ci fa rivedere dopo degli anni magari quel fatto, quell'evento e lo vediamo con occhi diversi e diciamo Signore, grazie che non mi hai ascoltato. Ma tutto questo lo sa soltanto colui che ci ha creati. Perché lui, in lui è la saggezza, in lui è l'intelligenza, in lui è la capacità. Noi siamo dei poveri stolti, incapaci di condurci e di gestirci. Per questo Gesù dice, se non mutate non diventate come piccoli fanciulli. Un fanciullo è totalmente incapace, è costretto a dipendere da altri. Allora, sia fatta la tua volontà, perché questa parola, dice, io la mando perché possa menare a buon fine lo scopo per cui l'ho mandata. In Prima Tessalonicesi 2,13 è scritto, io ringrazio Dio, dice l'Apostolo, perché quando riceveste la parola di Dio, la riceveste quale essa è veramente, parola di Dio, la quale parola opera efficacemente in coloro che la ricevono. Questa parola è deputata ad operare efficacemente e non semplicemente ad essere così ascoltati. Cioè, ho letto la parola. Ora poi parleremo anche di questo. Ma questa parola il Signore la pronuncia perché possa operare, possa produrre, possa cambiare, dal nulla creare, trasformare, modificare. Allora, e questa è la gioia dell'Apostolo. Ringrazio Dio perché questa parola non è stata soltanto così ricevuta in modo intellettualoide, ma è stata veramente creduta e ha operato efficacemente nella nostra vita, trasformandovi all'immagine di Dio, alla sua gloria. Allora, abbiamo visto in questo primo punto che Dio parla per creare. E l'esempio, la metafora della neve, della pioggia, servono comunque a significare che Dio persegue una finalità unica, creare, dal nulla, trasformare. La massa era vuota e informe, ma Dio parlò e gli diede una forma, gli diede un'armonia, una vitalità. Ma, e passiamo al secondo punto, il problema è ricevere la parola. Dio parla, la parola c'è. Non possiamo dire che sia un problema oggi ricevere la parola. Mi capita di parlare a volte con delle persone e una volta uno in modo particolare mi ha detto «Oh, cosa credi, che la parola di Dio la leggi solo tu?» «Ah, leggiamo anche noi, no?» Che stavo evangelizzando. Questo dice «Ma tu cosa ti credi, che io non conosca la parola di Dio?» Poi effettivamente non la conoscevo perché la leggiucchiava così qua e là, no? Ma a volte, invece un'altra volta, mi sono trovato di fronte a una persona veramente colta che aveva una profonda conoscenza, perché gli piaceva la parola di Dio, un assessore, gli piaceva la parola di Dio e la leggeva, con piacere. Mi è capitato qualche volta di sentire anche in televisione qualche incontro ed effettivamente c'erano dei laici, dei religiosi, c'erano dei laici che effettivamente conoscevano bene la parola. Nella parabola del seminatore c'è un solo tipo di seme buono che è capace di produrre frutto e ci sono quattro tipi di terreno sui quali questo seme cade. Un seme buono, quattro tipi di terreno. Soltanto uno su quattro tipi di terreno riceverà di fatto la parola di Dio. E la parola di Dio diventerà quello che essa stessa ha in sé. Cioè, il seme ha in sé un programma e può diventare una pianta, ma su tre tipi di terreno non riesce questa operazione, solo su un tipo riesce. Se prendiamo i tre tipi e dei tre tipi facciamo il 100%, diciamo che il 66% non riceve. Allora, il punto qual è? Che lo scopo del seme è uno solo. Non è che i semi vengono creati per essere messa in bella mostra quando noi andiamo in un mercato. Guarda che bei semi, no? Lo scopo del seme è uno solo. Lo scopo del seme è quello di portare frutto, di diventare pianta. E anche questo la dice lunga. Perché lo scopo della parola di Dio è uno solo. È quello di produrre. Come lo scopo del seme è quello di diventare pianta. Sposarsi con la terra e produrre una pianta, produrre del frutto. E se consideriamo il terreno nel quale il seme cade, quando viene fuori la pianta, quel terreno non è più lo stesso. Nell'andare a casa c'era un terreno che prima non c'era niente, improvvisamente hanno piantato delle piante, e la situazione esteriore di quel suolo è cambiata. Improvvisamente c'erano queste piante, e da un po' di tempo si vede anche proprio in questa stagione che ci sono anche i frutti, perché si vedono delle palline rosse fra i rami, che sono le ciliegie o le amarene, io non me ne intendo, non so ben qualificare le une e le altre. Ma questo per dire che prima c'era un suolo piatto, senza niente, è stato buttato il seme, improvvisamente sono cresciute delle piante, una bella fronda, e poi recentemente si vedono anche i primi frutti, queste ciliegie all'interno di queste piante. Chi ha seminato? Ha seminato con questo intento, il seminatore. Quello di vedere questa piantagione e poi cominciare a raccogliere il frutto. Allora, lo scopo del seme è uno solo, è quello di produrre la vita, di produrre una pianta. Ma il diavolo, che è in guerra contro la Chiesa, che è contro Dio, egli cerca di inserirsi in questo processo che Dio persegue. Dio manda la parola con uno scopo, che è quello di creare, di produrre frutto. Egli cerca di inserirsi allo scopo di vanificare l'ottenimento del piano di Dio, che è quello di produrre delle piante e dei frutti. Infatti, in Efesini, al capitolo 6, versetto 12, dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Allora non so quante volte noi, io per primo, realizziamo che la nostra vita, che la nostra realtà è un combattimento. Noi siamo in guerra. E quando uno è in guerra, è consapevole della presenza del nemico. Se non è consapevole della presenza del nemico è un dramma, perché lui magari esce fuori dalla trincea, fa una passeggiatina e improvvisamente gli arriva un proiettile qui in mezzo al cranio. Non abbiamo mai visto un soldato in prima linea comportarsi in modo non guardingo, non attento, circospetto, in modo da governare bene lo spazio, le azioni e quant'altro. Noi siamo in guerra, fratelli e sorelle. Diavolo, Satana, è vivente. Accidenti, se vive. Vive e gli spiriti ribelli sono in questo mondo. È compito del diavolo, chiaramente, mettere una cortina davanti a tutto questo. Ma quando guardiamo fenomeni come quello di cui parlavo prima, dietro c'è l'opera di Satana. Dietro c'è l'opera di Satana. E noi dobbiamo essere consapevoli che è il nemico delle anime nostre che fa tutto questo, e dobbiamo chiaramente invocarlo, invocare il Signore, invocare la presenza del Signore perché ci dia l'equipaggiamento necessario per poter lottare, combattere. Perché l'equipaggiamento ce lo può dare solo il Signore. È Lui, a Lui a cui va la gloria, che ci dota, ci rende capaci di poter lottare contro gli spiriti ribelli, contro le forze spirituali della malvagità che dominano questo mondo di tenebre. Noi siamo in un mondo di tenebre e da un punto di vista numerico, come era il popolo di Israele, siamo minoritari rispetto alla maggioranza, ma solo da un punto di vista numerico, perché con noi è qualcuno che è più forte di loro. E il nostro Dio vince le battaglie, impari per noi, ma per Lui è niente riportare una vittoria perfetta. E allora noi abbiamo il Re, noi siamo figli del Re e Dio è con noi per combattere in questo mondo di tenebre, perché la sua parola possa avanzare. Seconda Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 5, possiamo leggerlo. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida e esorta, con grande pazienza, e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità, e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Cosa dice l'apostolo Paolo a Timoteo, il suo messaggero, il suo figliolo spirituale? Dice: io ti scongiuro. Pensate come è grave questa parola. Timoteo, ti scongiuro nel cospetto di Dio e di Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti. Il suo appello rivolto a quest'uomo, a questo fratello, è un appello importante. Dice: ti scongiuro nel cospetto di Dio e di Gesù Cristo. E mi sembra che gli voglia dire: tu sei un guerriero, afferra la spada. Credi nella potenza di questa spada. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Cioè l'importanza della predicazione della parola di Dio. E quando, scusate, apro una parentesi, quando sento che invece di fare un culto, di predicare la parola, certe volte si fanno delle scenette oppure altre cose, non ho parole di giudizio nel mio cuore, ma tanta tristezza. Perché la parola è la torta della nostra riunione. È la cosa più bella. Per me che sono goloso di dolci, aspetto sempre il dolce, no? La torta. E la parola è la cosa più deliziosa della nostra vita. Guai a noi se un giorno, siccome non sappiamo cosa fare, cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Sarebbe terribile. Che desolazione, che tristezza. Ma la parola di Dio, lo Spirito di Dio che la vivifica, e l'allumina e la illumina nei nostri cuori. Predica la parola come un guerriero, usa la spada, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza, sempre allo scopo di istruire, cioè non per demolire ma per costruire, per edificare, perché dice: verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, la sana parola. Ma chi lo dice questo? Attenzione, non lo dice al mondo. Non è che quelli del mondo non sopportano la sana dottrina, a loro non interessa niente. Vi ricordate, abbiamo detto, ci sono quattro tipi di terreno. È significativo che i tre tipi di terreno che non ricevono la parola, due, uno non la riceva perché è la strada, e sulla strada ci passa tutto, no? E quindi è il classico cuore che riceve di tutto, e su quel cuore, in quel cuore entra di tutto, si parla di tutto, no? Ma gli altri due tipi di terreno la ricevono. Uno è la roccia e uno è le spine. Allora, chi è che non sopporterà la sana dottrina? Non è il mondo, ma è la Chiesa. Per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro voglie. Non vorranno udire la parola, perché non è la parola quella che loro vorranno, ma vorranno qualcosa di diverso. Attenzione, quando dico vorranno, mi ci vedo anch'io. Vedo nel mio cuore tutta la tendenza a rifiutare la parola e a volere qualcosa di diverso. La mia carne costantemente è in lotta contro la parola. Lo stesso fatto che quando io desidero leggere la parola, io trovo costantemente degli impedimenti, è che Satana cerca di far leva sulla nostra carne, sui fatti, le situazioni, per allontanarci dal vero e unico bene della nostra vita, la parola di Dio, che è Dio stesso. Perché la parola era con Dio, la parola era Dio, abbiamo letto. Allora, distoglieranno le orecchie dalla verità, si accumuleranno dottori, accumuleranno, quindi ci sarà un nuvolo importante, significativo, di dottori che si presentano come tali, magari laureati, magari con dei titoli, dei titolati, che risponderanno positivamente alle voglie umane. E guardate, ricevo tanta letteratura, e mai come ai giorni nostri. Ci sono organizzazioni che organizzano convegni, incontri qua e là. E la domanda che dobbiamo porci è: perché tutto questo? Perché? Perché non è il fatto di fare le cose, dobbiamo sempre chiederci perché facciamo una certa cosa. Perché il Signore scava intimamente, vedremo fra un po', nei meandri della nostra anima, del nostro cuore, dice: perché? Per intrattenere? Io credo che al 90% c'è molto intrattenimento. Ma sai, le persone poi si annoiano, allora bisogna fare qualcosa, intrattenere. Lo scopo di questo messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore è proprio che Lui non desidera intrattenerci. Lui desidera cambiarci, trasformarci. E se passa il messaggio dell'intrattenimento, noi stiamo bestemmiando contro il Signore, perché il Signore non vuole intrattenerci. Ma qualche volta sento dire: leggo la parola perché mi sento più sereno o più serena. Allora si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità. Distoglieranno vuol dire si allontaneranno, non si metteranno sotto il raggio d'azione della verità, ma si volgeranno alle favole. Recentemente, sempre in uno di questi inviti, un'assemblea qui vicino aveva fatto un invito per le insegnanti evangeliche, non so poi chi siano queste insegnanti evangeliche, organizzano un incontro su Narnia. Allora, dovete sapere che io sono nato Narnia, sono nato in un paese dell'Umbria che si chiama Narni, e come ho visto in giro nelle biblioteche Narnia, dico: ma è il mio paese, perché Narni si chiamava Narnia al tempo dei Romani, e poi dopo è cambiato successivamente in Narni, una città antichissima che c'era prima di Roma, e lo scrittore evidentemente è passato in questa città e a un certo punto l'ha utilizzato come nome, avrà letto qualcosa sulle storie di questa città e l'ha utilizzato per scrivere questo testo da cui è nato un film, Narnia, no? Allora, cosa succede? Che queste insegnanti evangeliche hanno fatto un convegno su Narnia e hanno invitato una persona che io conosco dall'infanzia per parlare su Narnia, perché è un esperto di Narni. È venuto a parlare su Narnia. E io dico: ma guarda, noi che siamo figli di Dio, possiamo annunciare la parola di Dio e andiamo a parlare di Narni. E subito mi è venuto in mente questo testo. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alla favola. Perché questo testo, questo libro che è stato scritto, non ha niente di evangelico. È una fiaba. È una favola. È esattamente il concretizzarsi di quello che dice la parola. Si volgeranno alle favole. Poi le motivazioni possono essere tante, ma sì, perché tutti parlano di Narnia, perché c'è il film, perché c'è il libro, perché chi l'ha scritto sembra che sia un credente, non lo so. Ma io so che c'è un movimento che fa leva proprio su tutte queste cose fantastiche, belle, accattivanti, piacevoli, che soddisfano il cuore dell'uomo che è il nutrimento che il cuore vuole e che tutti vanno lì. Ma la parola è spinosa, è arida. Subito il primo impatto, è vero, a volte è così anche per me, il primo impatto è duro. Ma se noi andiamo avanti per fede e diciamo, sono io, Signore, duro, che non capisco, apri il mio cuore, fammi intendere, fammi capire. Ebbene, anche i libri come il Levitico e come altri testi diventano gradevoli. Lo Spirito è in grado di aprirci le porte del cuore e farci vedere quello che la mente non potrà mai vedere. Dipende tutto da noi, se stiamo davanti a Lui con la fede e gli diciamo, Signore, parlami, sono io uno stolto. Ma se invece vogliamo trovare qualcosa che dia una risposta positiva alle aspettative della nostra carne, allora cerchiamo le favole. E non a caso delle persone trascorrono delle ore davanti al televisore e i loro beniamini non sono gli uomini di Dio, la parola di Dio. È terribile. È terribile. L'ho sentito dire, è terribile. È terribile, dico, io non sono diverso, non sto sparando contro nessuno, ma diciamo, Signore, salvaci da noi stessi. C'è una grande eresia che ha permeato e permea tutt'oggi la nostra storia. A mio avviso la più grande eresia, quella che il diavolo ha messo in atto più di ogni altra per fare sì che la parola non si concretizzi. Sapete come si chiama? Gnosticismo. Gnosticismo. La lotta più grande che gli apostoli del Signore ebbero nel loro tempo fu con le correnti gnostiche. Che poi si chiamassero cerintiani, che poi si chiamassero perché prendevano nome dai vari fautori di questa ideologia. Ma fondamentalmente la matrice unica che anima questa filosofia qual è? È dividere il pensiero, la filosofia, la parola dall'azione, dalla vita pratica. Mentre lo scopo del Signore è fare in modo che la parola si concretizzi, tutti questi teorici gnostici hanno sempre diviso la parola, la filosofia e il pensiero, dalla vita pratica, dalla concretezza. Infatti l'Apostolo Giovanni, in modo particolare, ho letto un testo che riporta dei manoscritti, l'Apostolo Giovanni che era duro contro gli gnostici. Quando andava alle terme a Efeso, incontrava questo cerinto, andava via, non voleva avere niente a che fare con lui. E per questo scrive, chiunque dice questo e poi non fa, è da Satana, non è da Dio, ma è dal mondo. E questo perché questi gnostici ancora oggi, pensatori, elucubratori, ma che sono lontani dal desiderio che la parola si concretizzi nella loro vita, si nascondono dalla verità per difendere il proprio peccato, perché non vogliono essere cambiati. Qual è il peccato? Giovanni 3,19, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le loro tenebre e non si sono lasciati trasformare, modificare, come il Signore ha fatto fin dall'inizio, dalla parola di Dio. In Isaia, al capitolo 58, al versetto 2, il Signore dice al popolo, a Isaia: Isaia, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che pratica la giustizia e non ha abbandonato la legge di Dio, mi domandano giusti giudizi e prendono piacere ad accostarsi a Dio. E poi il popolo presenta il proprio problema a Dio. Perché, dice, quando abbiamo afflitte le anime nostre, tu non vi hai posto mente? Cioè, perché non rispondi? Guardate, leggeremo alcuni testi che mostrano come il popolo si stupisca perché da parte loro stanno davanti a Dio, invocano il Signore, lo cercano e poi dopo Dio non risponde. Allora dice il Signore, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni. Mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie. Quindi sono interessati alla parola di Dio, cercano il Signore ogni giorno. E sembra quindi una nazione che pratichi la giustizia e che non ha abbandonato le leggi di Dio. Mi chiedono, dice, giusti giudizi e prendono piacere ad accostarsi a Dio. Però sembra che tutto questo non funzioni. Dice, come mai ci abbandoni alla mercé del nemico? Come mai non ci dai di prosperare? Come mai, come avveniva anticamente, non siamo trionfanti sui nemici? Perché? E questo il Signore lo dice a me, personalmente, e spero lo dica a ciascuno di noi. Perché, dice, il vostro digiuno è un'occasione per fare i vostri affari. Questa è la risposta principale che il Signore dà. Perché quando vai alla riunione, ci vai per il tuo interesse. Perché quando vai a quel convegno, ci vai perché persegui un interesse tuo, un benessere tuo, un piacere tuo, i vostri affari, le vostre cose. Voi, dice, non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce. Perché, dice il Signore, fai quello che fai? Lo fai veramente per me o lo fai per te? Se quello che voi fate, lo fate per voi. E io non ascolto le vostre suppliche, le vostre preghiere. Perché volete star bene voi. E torno a quello che dicevo prima. Leggo la parola perché mi sento meglio quando la leggo. Ma il Signore non ci dà la sua parola solo perché noi ci sentiamo meglio. Ma la sua parola è una parola che è mandata da Dio per trasformare, per creare, per cambiarci. Vado al culto perché se poi non ci vado dopo sto male e non voglio star male. Ma non è questo il punto. Il Signore non vuole che noi facciamo una cosa solo perché dopo così non staremo male. Ma Egli vuole il nostro cuore. Egli vuole noi. Egli vuole la nostra vita. In Zaccaria, lo cito soltanto io perché è lungo il testo, ma vi invito a leggerlo estesamente, in Zaccaria, capitolo 7, dai versetti 2 a 7, dice: quelli di Betel mandarono degli uomini a implorare il favore dell'Eterno. Sappiamo che il profeta Zaccaria è il profeta successivamente al ritorno del popolo, dopo la deportazione babilonese, e quindi vive in quel periodo. Quelli di Betel mandarono a implorare il favore dell'Eterno per parlare ai sacerdoti e alla casa di Dio e posero un quesito: dobbiamo noi continuare a piangere il quinto mese e a fare astinenze come abbiamo fatto per tanti anni, tutti gli anni della deportazione? Cioè, dobbiamo continuare a fare queste cose? La parola dell'Eterno, dice Zaccaria, quando portò questo quesito all'attenzione del Signore, mi fu rivolta e disse il Signore: parla a tutto il popolo del paese e parla anche ai sacerdoti. E di loro questa cosa: quando avete digiunato, quando avete fatto cordoglio, il quinto, il settimo mese, durante questi 70 anni, avete voi digiunato per me, proprio per me? Quando avete fatto cordoglio in questi 70 anni? Perché la stessa domanda è strana. Dobbiamo ancora continuare a fare quella cosa? Come dire, è la regola giusta questa? È il modo giusto? E per questo il Signore risponde in modo molto incisivo: quando avete fatto quello che avete fatto, ma veramente l'avete fatto per me? Immaginate che ci siano due persone di cui l'uomo è innamorato e sta parlando alla ragazza di cui è innamorato. E mentre parla sta cercando di calibrare le parole, di dire le cose esattamente, e guarda negli occhi per cogliere. La ragazza invece continua a guardare attorno perché vede un altro ragazzo che passa, perché vede che dolore che sarebbe. Molto spesso noi siamo così davanti al Signore. Egli ci guarda intensamente perché ci ama. E noi vediamo qualcosa che passa e vediamo ancora qualcos'altro. E siamo attratti da altre cose. Se quando avete fatto quello che avete fatto, l'avete veramente fatto per me, il vostro digiuno aveva come centro la mia persona? Quando mangiate e bevete, non siete voi, dice, che mangiate e bevete? Quando venite davanti a me e fate le feste, i banchetti, ma siete veramente lì per me?
oppure per voi stessi. Quello che fate, dice il Signore, è ricercare il vostro piacere, questo è il tema conduttore, questa è la finalità, anteporre voi, i vostri desideri, la vostra volontà, il mio regno, la mia volontà. E qui mi riallaccio al testo che fu letto anche su Agaiato, se vi ricordate, e che io leggo spesso, Ezechiele 33, versetto 31-32, ma lo cito soltanto, dice: vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te, ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, con la bocca fa mostra di molto amore, ma il cuore va dietro alla sua cupidigia. Questo testo, quando lo lessi la prima volta, fu una pugnalata nel mio cuore, perché è altamente significativo. Dice: vengono da te, si siedono copiosi davanti a te, numerosi davanti a te, è una folla che si siede davanti a te, ascoltano la tua parola, e parla al profeta Ezechiele, ma ascoltano con la mente, ascoltano col loro cuore, ma poi il tutto non diventa vita pratica, non trasforma le loro vite. Con la bocca poi fanno anche mostra di molto amore, di molta conoscenza, ma il loro cuore va dietro alla cupidigia. E tu sei per loro come una canzone d'amore che uno ascolta volentieri. Dice: ma dobbiamo battezzare quella persona perché è molto interessata alla parola di Dio. Ha capito la parola di Dio. Questo è abbassare esattamente i livelli fornitici dal Signore. 30 anni fa, quando il Signore mi ha convertito, non c'era questo pensiero. Si diceva: un convertito è convertito perché è stato trasformato dal Signore, perché è stato cambiato. Pian piano, nel tempo, questa verità sta lasciando il posto a un'altra verità, che ha capito, gli piace, ascolta e frequenta. Ebbene, questo potrà piacere a noi, ma non basta. Mi sento di dire: non basta. Perché la parola di Dio non è una bella canzone che uno ascolta piacevolmente. A me piace. Piace la musica fin da piccolo. Ho iniziato a suonare che avevo 6 anni. Mi piace la musica. Ma la parola di Dio non è una bella musica. La parola di Dio ha solo un compito, una funzione: trasformarci, cambiarci. E attenzione, solo quelli che saranno stati realmente trasformati dalla parola di Dio andranno nel cielo di Dio. Gli altri, che la parola gli è piaciuta, che l'hanno ascoltata come una bella canzone, non entreranno, non vi illudetevi, non entreranno nel cielo di Dio. Perché solo quando il seme diventa pianta che si può vedere la presenza di Dio, la gloria di Dio. Sì, ma io l'ascolto spesso, in macchina, l'ascolto in casa, sul registratore. Sì, ma se non ti cambia, questa parola non ha assolto la sua funzione, è stata rigettata. Come la rigetta la roccia, come la rigetta quello che cade in mezzo alle spine, perché non diventa pianta. E quando ci dice del terreno buono, ci dice che in quel terreno il seme diventa pianta e la pianta porta frutto. Tutto questo non dipende da noi. Tutto questo ci può mettere anche in crisi. Ma quello che è impossibile a noi è possibile a Dio. Il Signore mi chiede di volere essere pianta. Mi chiede di volere che io porti frutto. Ma quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. E se io lo voglio con tutto il mio cuore, questa sarà la seconda parte, perché oggi non faremo in tempo, il Signore lo fa, gloria a Dio, lo fa. Io ne sono spettatore. Nella mia piccola esperienza sono spettatore dell'opera di Dio, dei miracoli del Signore. E devo dire che non sono impazzito, ma è solo la grazia di Dio. Come dirà l'Apostolo Paolo, quando dice: ho faticato più di tutti loro, non già io, ma la grazia di Dio ha lavorato in me per darmi di essere quello che oggi sono, l'Apostolo delle genti. E vi invito e vi propongo un test, ora, immediatamente, da fare nel vostro cuore e nella vostra mente. Noi siamo quello che pensiamo. Quello che pensiamo, quello che diciamo, quello che facciamo, è esattamente quello che siamo. Vi dicevo, questo tema l'ha messo nel mio cuore il Signore, perché una mattina mentre pregavo, proprio lo Spirito del Signore mi ha veramente martellato su questo. È stata una spada che mi ha ripreso fortemente. Ma perché? Mi ha detto, sei qui. Perché cerchi la mia parola? Perché cerchi il mio spirito? Qual è la finalità? Perché per il Signore quello che conta è questo. E se ascoltate ogni tanto le mie preghiere, spesso dico, Signore, trasformami. Perché dal punto in cui sono arrivato c'è ancora molta strada. Ci sono delle persone che si affannano per un certo periodo, poi ho ottenuto qualcosa e dico, ah, oramai sono titolato, ho fatto, e poi dopo, no. Dal punto in cui sei arrivato c'è ancora tanto da essere cambiato, da essere trasformato. Quando? Qui abbiamo delle persone, uno ha 85, l'altro ne ha 77, il Signore ci trasformerà fino all'ultimo giorno in cui abbiamo un alito di vita. Lui sarà con noi lo stesso, fino alla nostra vecchiaia. Vorrà trasformarci sempre. Quando una persona non cambia più, allora muore. Ma egli vuole trasformarci sempre. Quando sento dire qualcuno che è convertito, io sono convertito da 33, ma quando sento dire ad esempio Remo che è convertito da oltre 50 anni, ancora oggi mi fa, ma certo che ancora oggi, ma ci mancherebbe. Ancora oggi il Signore ha bisogno di cambiarci. Magari la pianta è robusta, è vigorosa e ci sono delle modifiche particolari che il Signore intende apportare. E quando parla, Dio parla per modificare. Non ci sono professori, decani che non abbiano più bisogno, no. E quelli che hanno un impatto nella nostra vita sono quelli che cambiano continuamente, trasformati dalla parola di Dio. Allora, noi siamo quello che pensiamo, quello che diciamo, quello che facciamo. Quello che abbiamo nel cuore è quello che siamo. Così, che il Signore ci benedica e ci conceda la grazia di poter riflettere. Ma vorrei lasciare sul vostro cuore questo pensiero. Dio parla e parla per cambiare e trasformare le cose alle quali si rivolge. Amen.
Amen.